There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on.
Buonasera a tutte e tutti, sono le 20:22 e stiamo per cominciare la trasmissione di approfondimento che questa sera è sull'impatto del pacchetto sicurezza e abbiamo con noi in studio Aida e Michela D'Impronte e parleremo un po' di questo argomento, ma prima volevamo fare una piccola presentazione su questa trasmissione che sarà la prima di una lunga serie su il razzismo.
Sì, esattamente, come diceva Valeria, abbiamo come martedì autogestito da femministe e lesbiche, abbiamo deciso di iniziare uno dei nostri cicli di trasmissione, come ormai ci caratterizza, che è una modalità radiofonica di prendere una tematica e di approfondirla. Ci concentreremo nel mese, diciamo, di marzo e aprile nella trasmissione di approfondimento serale, quella che va in onda dalle 8:15, appunto su trasmissioni sui temi, diciamo, del razzismo, dell'antirazzismo, dei vecchi e dei nuovi colonialismi. Appunto questa prima trasmissione è dedicata all'impatto del pacchetto sicurezza, alle diciamo a affrontare varie tematiche. Sappiamo che il pacchetto sicurezza ancora non è stato approvato, però è stato anticipato in qualche modo dal decreto antistupro e vediamo comunque, anche appunto se la norma ancora non è passata, quali sono gli effetti che ha sulla vita principalmente delle donne e degli uomini migranti, ma non solo. E il ciclo, poi le trasmissioni continueranno con una seconda e una terza trasmissione che parte proprio da noi, dalla messa in discussione dei nostri atteggiamenti e dei nostri razzismi quotidiani. Infatti pensiamo che sia indispensabile e necessaria in questo momento una mobilitazione antirazzista, ma appunto la lotta antirazzista per noi deve prendere le mosse oggi proprio dalla discussione del razzismo che anche in modo sottile mettiamo in pratica come femministe bianche, un razzismo che è fatto per esempio di invisibilizzazione, di strumentalizzazione, di esotizzazione, ovviamente di etnocentrismo, che è razzismo che spesso frena la possibilità di solidarietà o di relazioni reali, uguali, sane, ovvero non mediate per esempio da paternalismo, da pietismo e così via, fra donne e lesbiche, bianche e non bianche. E quindi la prossima trasmissione martedì 10 marzo appunto sarà sul razzismo delle femministe bianche, così come la trasmissione successiva in cui ci avverremo delle riflessioni e delle critiche portate avanti dalle femministe non bianche. Poi continueremo il ciclo di trasmissioni con una riflessione sul fatto che il nostro razzismo parte anche dalla rimozione della storia e della cultura coloniale italiana, di cui non si parla mai abbastanza e gli stimoli spesso a parlarne ci vengono proprio dalle soggettività, dalle donne e dagli uomini che hanno vissuto, che hanno subito quella storia e quindi che la rinarrano. E quindi in due trasmissioni affronteremo questa tematica, sia da un punto di vista appunto degli italiani, brava gente fra mille virgolette, e sia appunto di come poi le scrittrici cosiddette postcoloniali ci raccontano quel periodo di storia rimossa. Continueremo poi con altre trasmissioni che accenniamo solo in questo momento e poi ve ne parleremo più approfonditamente in seguito, ovvero su quanto il razzismo è funzionale al capitalismo, ovvero la libera circolazione delle merci, ma ovviamente non delle persone. E poi una finestra, una trasmissione sul razzismo dei media e quindi su quali sono le parole che vengono usate per veicolare concetti razzisti e quali sono le parole che dobbiamo e che vogliamo usare noi per e quali sono le parole che dobbiamo inventare quindi anche per invece parlare, dare voce alla cultura antirazzista. Questo appunto in poche parole è il ciclo che stiamo per affrontare, che oggi iniziamo con questa prima trasmissione. Ovviamente vi diciamo tutto questo perché l'invito è quello di partecipare sia ovviamente ascoltando ma anche intervenendo con suggerimenti, critiche, idee e appunto posizioni politiche magari elaborate anche in altri contesti, visto che sappiamo che comunque queste tematiche sono da qualche anno in elaborazione anche all'interno appunto dei contesti femministi locali.
E niente, partiamo con un brano e poi ci ritroviamo qua con l'ascolto di qualche voce della manifestazione di due settimane fa,
no, quando, del 5
del
5
del
febbraio
31, del 31 gennaio. Stanno creando un mondo di merda.
Sono venuta qua per manifestare contro il pacchetto sicurezza e che prevede tante cose disumane, letteralmente disumane, e Berlusconi c'ha solo da vergognare di questo pacchetto.
Risponde a un disegno di militarizzazione, di tanto i cittadini italiani quanto le persone straniere. Dire no al pacchetto sicurezza, che è una legge terribile.
Pacchetto di sicurezza, siamo contro queste leggi.
Questo pacchetto sicurezza è semplicemente l'approvazione di leggi razziste.
Controllo paranoico. Controllo paranoico.
Pressione fortissima da parte del governo di destra e anche di chi lo spalleggia dall'altra parte, perché tanto qui i provvedimenti sarebbero gli stessi anche con altre forze al governo.
Stanno facendo una legge dopo la quale se passa non c'è assolutamente la stessa giustizia per tutti, e se sei straniero sei giudicato in un modo, italiano in un altro, perché vogliono costringere gli immigrati a vivere nella paura, perché stanno creando un mondo di merda. Stanno creando un mondo di merda. Stanno creando un mondo di merda.
Tante cose a dire stranieri che non è giusta. Prima cosa che, non lo so perché, prima quando chi nasce i bambini qui non dà una nascita qui. Fino a 17 anni, se non fa la domanda subito, non danno, però
proprio una legge del mio stato, e poi in particolar modo come donna, perché comunque cioè, strumentalizzano le violenze sulle donne, che è una cosa che comunque non è solamente purtroppo lo stupro fuori, ma comunque la violenza sulle donne è una cosa domestica.
Io sono contro, non alla sicurezza per portare una tranquillità a tutti i cittadini che noi facciamo parte, ma alle cose vergognose, bisogna, sempre si tratta di soldi, dobbiamo pagare su tutto, non mi basta le tasse che noi paghiamo, dobbiamo una sovrattassa, che siamo schiavi del 2000, è un'altra cosa, tutta la gente uguale, non abbiamo differenza fra bianco, nero, di frequentare la stessa scuola degli italiani, come l'italiano ha il diritto di frequentare la scuola della mia figlia, perché così prende il meglio del mio e io prendo il meglio di loro. La seconda cosa, non è uno che viene qua a cercare pane o un delinquente, bisogna differenziare, bisogna fare il permesso di soggiorno a tutti.
Lavora qua, si pagano contributi, si fa tutto, alla fine fa bambini qua e le trova alla fine che su bambini non dobbiamo studiare con gli italiani, però i bambini sono nati qua, no? Questa è una, io mi sento che questa è una cosa di fascisti, no? Fanno il razzismo, no? Il razzismo. E per quello sono partecipato a questa manifestazione.
È bellissima. È bellissima, è piena di gente diversa, cioè, qualcuno ha detto c'è il mondo in questo corteo, è abbastanza vero, cioè tantissime donne, bambini, tantissima allegria, teatro, musica, è veramente bella.
Dobbiamo partecipare.
La manifestazione è bellissima, piena di musica, coloratissima.
Dobbiamo partecipare.
Molto rappresentativa delle diverse misure previste dal pacchetto sicurezza, che sono assolutamente misure da osteggiare, da bloccare, perché vanno in direzione di una società del controllo e della mancanza di diritti.
Stanno creando un mondo di merda.
La violenza sulle donne è una cosa domestica.
Controllo paranoico.
E abbiamo sentito le voci della manifestazione del 31 gennaio, e abbiamo sentito appunto da le dirette protagoniste un po' l'atmosfera di quella manifestazione, e però volevamo sapere a che punto è il pacchetto sicurezza e qual è stato l'impatto.
Allora, il pacchetto attualmente la discussione è ferma al Senato, che ha approvato poi il pacchetto in tutte le sue, insomma, in tutto il suo portato sostanziale, e in realtà manca l'approvazione definitiva, che è quella dell'ultimo passaggio alla Camera. Quello che però è avvenuto è che, sebbene appunto il pacchetto non sia ancora stato approvato in via definitiva e quindi non sia ancora legge in vigore, gli effetti si sentono già profondamente. Li sentono in particolare ovviamente le persone straniere, che già hanno molta paura. Quello che è successo è stato che anche la forte risonanza mediatica di quelle che erano le trasformazioni che il pacchetto introduceva hanno provocato una grande paura nelle persone, che escano molto meno. I sondaggi registrano una diminuzione del 20% di quella che è l'affluenza alle strutture sanitarie da parte di persone straniere. Insomma, questa chiaramente è una cosa molto urgente, quella della paura delle persone di rivolgersi a strutture sanitarie e quindi di ricevere cure. È una priorità che la rete contro il pacchetto ha assunto per il prossimo futuro. Tra l'altro su questo punto sembra esserci anche una certa sensibilità da parte di quello che è il personale sanitario, dai medici ma anche tutte le persone che lavorano nelle strutture sanitarie, di non voler in realtà denunciare. Vari sono stati i pronunciamenti da parte dei vari sindacati dei medici contro appunto questa misura che andava contro la deontologia professionale per persone più lontane magari da quelle che sono le vertenze politiche, ma anche che ha portato a prese di posizione molto forti sia dal mondo cattolico ad esempio, ma anche da tutte quelle strutture che già operavano come le strutture come San Gallicano o anche molti ambulatori o strutture sanitarie che hanno deciso di abbracciare campagne portate avanti principalmente oltre che da noi anche da quello che è l'associazionismo classico, e quindi che hanno appeso cartelli nei quali si diceva, in tutte le lingue, nei quali si diceva che non avrebbero denunciato. Anche noi stiamo portando avanti, sia come impronte sia un po' come tutte le strutture della rete, una sensibilizzazione sia verso le strutture sanitarie, ma anche stiamo cercando di realizzare una sorta di mappatura di quelle che sono le strutture che hanno detto che non denunceranno. Tra l'altro, per quanto riguarda la Regione Lazio, c'è stata anche una circolare emanata dalla Regione che diceva, insomma, invitava i medici a non denunciare e anzi li considerava passibili di denuncia i medici stessi qualora invece avessero denunciato. Nonostante ciò, purtroppo l'effetto culturale del pacchetto è molto forte. Tra l'altro, su questa mappatura invitiamo anche tutte le persone in ascolto magari a mettersi in contatto con la radio ed aiutarci anche in questo lavoro che è molto grosso. Per ora le strutture con cui che noi abbiamo contattato, che vanno da varie ASL a vari consultori, insomma, sembra che ci sia la volontà di contrastare questo pacchetto. Il problema continua a essere quello della paura. Uno degli slogan del pacchetto era appunto: noi non abbiamo paura, perché costruire delle reti forti che facciano non solo informazione ma anche un contrasto reale a questa legge, quindi costruire interventi, ad esempio noi se possiamo un attimo riportare la nostra esperienza, stiamo costruendo ad esempio un corso di italiano a Strike, cioè tutti punti che diventano anche punti di informazione, punti dove le persone possono anche trovare delle forme di contrasto reale a questa legge. Ad esempio un'altra misura è quella del money transfer, quindi le persone migranti che sono diciamo principalmente qua per lavoro vengono soprattutto sfruttate, perché quello che insomma noi ci piace ricordare è che tutto questo razzismo è sicuramente funzionale a un sistema di sfruttamento economico di quella che è la forza lavoro, che non, il cui movimento di fatto non viene realmente limitato da quelle che sono le politiche come vengono definite di contrasto all'immigrazione clandestina, ma che di fatto vengono sempre più precarizzate in quella che è la loro vita fino all'esercizio delle funzioni diciamo essenziali come possono essere quella di rivolgersi a un medico. L'altra cosa che è successa, che è importante, è che alcune delle misure previste dal pacchetto, che quindi devono essere ancora approvate, vengono anticipate da un altro atto normativo che, come è ormai abituale di questi tempi, viene formulato appunto nella forma giuridica del decreto legge, che è un atto che in realtà dovrebbe essere usato in momenti di calamità, emergenza pubblica, come in questo caso il decreto antistupro, che di fatto anticipa due sicuramente delle misure che erano previste dal pacchetto, cioè istituzionalizza le ronde in una forma un po' diversa da quella prevista dal pacchetto ma comunque non meno preoccupante, prolunga il trattenimento possibile in quelli che erano i vecchi CPT, ora centri di identificazione ed espulsione, fino a 6 mesi, quindi di fatto anticipa anche l'unica misura che in prima istanza era stata bocciata dal Senato. Insomma, questo è molto grave. Tra l'altro non so se il decreto antistupro insomma è un atto normativo particolarmente odioso, soprattutto per le femministe, per le lesbiche, insomma per le donne in generale, che vedono ancora una volta strumentalizzata la tematica della violenza, negata in quella che è la sua essenza, cioè nel fatto che la violenza avviene principalmente in famiglia, e invece enfatizzato quello che è l'aspetto che legittima poi le politiche razziste, cioè quello della costruzione per cui lo stupratore è lo straniero nei confronti delle donne, e presumibilmente a questo punto italiane, e quindi quello da proteggere non è quella da difendere non è appunto la donna, la sua determinazione, la possibilità di stare lontano dalla violenza, ma invece una sorta di sicurezza della collettività, così. Poi insomma lascio la parola a Daria
per hai detto giustamente tutto. Io mi sono guardata una sintesi fatta da Barbara Spinelli del pacchetto sicurezza, in cui emerge comunque che i punti chiave sono appunto quelli comunque della repressione in generale, per cui ci sono poi ovviamente anche altri punti, ma per esempio viene anticipato la legge che è in via di votazione, che è quella contro lo stalking, no? Gli atti persecutori, in qualche modo quella passa immediatamente. C'è un altro punto, dice il decreto legge sembra introdurre la pena dell'ergastolo per l'omicidio connesso in occasione di violenza sessuale, ma in realtà non, se si vede il codice penale, questo è già presente all'interno del codice. Poi per reati associativi di stampo mafioso volti allo sfruttamento della prostituzione, della tratta, del mantenimento in schiavitù e così via, vengono applicate misure cautelari, però poi in realtà le parti secondo me salienti sono appunto gli ultimi tre punti, che è l'innalzamento fino a 6 mesi, come dicevi tu, del periodo di trattenimento all'interno dei centri di identificazione ed espulsione, il finanziamento per il riarmo delle forze di polizia e dei vigili del fuoco per un piano straordinario di controllo del territorio che prevede un finanziamento di 100 milioni di euro, e poi appunto l'istituzione delle ronde, in cui i sindaci possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati, però appunto poi non meglio identificati. Infatti si vede poi che nei vari comuni queste ronde già appunto sono effettive, ognuna un po' se la gestisce a modo suo, per cui mi sembrava interessante, appunto facendo questa parentesi sul decreto antistupro, quello che scrive Barbara Spinelli, appunto che questo decreto legge si distingue fra violenza normata d'emergenza, e quindi violenza di serie A, lo stupro e le violenze sessuali, che desta l'allarme sociale e necessita di provvedimenti immediati, e da un'altra parte appunto le violenze taciute, quelle di serie B, che avvengono fra le mura domestiche, appunto non sono interessanti, ma di fatto appunto, come dicevi anche tu, tutta questa uso strumentale mass mediatico degli stupri, delle violenze contro le donne, appunto viene usato solo ed esclusivamente in chiave repressiva. Poi, cioè, sta di fatto, è chiaro che questo governo, ma anche i governi precedenti, insomma, non hanno nessunissima intenzione e attenzione al problema della violenza contro le donne, che è un problema sociale, politico, culturale.
Sentite, prima fuori dai microfoni parlavamo anche di Lampedusa, che cosa ci dite a proposito? C'è questo interesse mediatico, tu stessa dicevi, no, nei confronti di Lampedusa, che cosa sta succedendo effettivamente là? Qual è la totale mancanza di diritti a cui... che devono affrontare persone, insomma, che arrivano torturate, che dopo aver subito violenza, dopo aver effettuato un viaggio allucinante per poter arrivare alla salvezza, ma una volta arrivate qua che cosa succede per loro?
Ma innanzitutto, beh, sicuramente un dato è quello che sapere realmente quello che succede a Lampedusa è pressoché impossibile, nel senso che comunque lì in quel contesto si sta veramente cercando di creare una isola lager, come già ne esistono nel mondo. Ad esempio, pioniera in questo senso è stata l'Australia, che si è letteralmente comprata un'isola che ha trasformato poi in un punto di non diritto, su cui vengono dirottati e trattenuti per tempo indefinito i migranti, così come avviene un po' in tutti i centri di detenzione sparsi per il mondo, non solo in Europa ma sempre di più anche nei paesi come vengono definiti di transito. Caso particolarmente insomma noto è quello della Libia, della prigione di Kufra, dove le persone vengono trattenute in condizioni veramente terribili, inumane, per lunghissimo tempo. E chiaramente quello che è successo a Lampedusa poco tempo fa, cioè una grande rivolta, e il CPT è stato una parte del CPT è stata letteralmente distrutta, non si è potuto ignorare da parte dei media, anche se in realtà le rivolte all'interno dei centri sono continue e costanti, cioè non si sono mai fermate da un primo ciclo di lotte di un po' di anni fa. In realtà le lotte nei centri non si fermano mai, solamente che chiaramente è molto difficile averne notizia, perché l'accesso a questi centri è molto limitato, le persone tra l'altro trattenute non godono nemmeno dei diritti che invece vengono riconosciuti alla popolazione detenuta di origine italiana. Qua c'è tutta la problematica delle persone trattenute e nei carcere e anche nei centri di identificazione, che forse appunto hanno condizioni addirittura peggiori a quelle del carcere. Quello che è successo è stato poi che questa rivolta è stata fortemente repressa. Le persone implicate in questa rivolta sono attualmente sotto processo, sono state trasferite repentinamente in altri centri. E sul caso Lampedusa, che è stato chiaramente sulle pagine di tutti i giornali e anche usato strumentalmente per legittimare sempre il discorso della pericolosità sociale, insita in qualche modo geneticamente nelle persone straniere che arrivano in Italia, e quindi chiaramente ha avuto grande clamore. E in realtà quello che sta succedendo a Lampedusa è che vengono utilizzati degli strumenti che, come si diceva prima, in realtà non sono nuovi, cioè non sono stati introdotti dal pacchetto sicurezza, cioè seppur c'è una discontinuità dal punto di vista culturale per quello che succede, in realtà dal punto di vista normativo no, cioè le politiche che vengono attuate oggi in Italia sono perfettamente in linea con le politiche attuate dall'Unione Europea. Ad esempio, in altri paesi quello che sta succedendo in Italia, che è una forte separazione tra la popolazione straniera o comunque irregolare e la popolazione italiana o regolarmente soggiornante, poi appunto quelle sono categorie intermedie in cui la cittadinanza viene letteralmente stratificata, cioè nel senso non c'è più nessun concetto di cittadinanza che dovrebbe essere un concetto diciamo ontologicamente universale, che però essendo poi avendo una limitazione territoriale, quindi essendo applicata a solo la popolazione residente o regolarmente residente, cioè prevede delle limitazioni, delle stratificazioni. Ad esempio in Svezia, nei paesi nord europei, c'è da tempo una politica che magari per quanto riguarda i regolari concede anche più diritti, ad esempio per quanto riguarda chi ottiene l'asilo concede più diritti, ma è letteralmente spietata nei confronti degli irregolari, ed è un po' quello che sta avvenendo qui. O a Lampedusa, nel caso di Lampedusa, quello che sta avvenendo è che l'atto di respingimento, che è un atto previsto dalla normativa già precedentemente in vigore, quindi già la Bossi-Fini lo prevedeva, e che però era un atto che è una sorta di espulsione data all'arrivo, cioè è un atto un po' diverso dall'espulsione, è un atto di respingimento ma che negli effetti in realtà è molto simile. Attualmente a Lampedusa viene applicato a tutti, cioè tutte le persone che arrivano ottengono un atto di respingimento. E questo perché? Perché già da giugno era cambiata la normativa sull'asilo, e i richiedenti asilo che avevano avuto un atto di espulsione o di respingimento precedente alla richiesta d'asilo seguivano un iter differente per quanto riguarda la procedura di richiesta d'asilo, e incorrevano inevitabilmente nel trattenimento, e tra l'altro l'eventuale presentare ricorso non sospendeva l'espulsione. Quindi persone che ad esempio arrivano in Italia per richiedere asilo e arrivano a Lampedusa hanno subito di fatto un atto di respingimento che le costringe a essere trattenute, quindi a non essere libere sul territorio italiano. E un'altra cosa che è in previsione: si vuole istituire una commissione per il diritto d'asilo a Lampedusa, quindi per fare un iter veramente abbreviato di quella che sarà la procedura d'asilo, che attualmente richiede molti mesi, sebbene la legge preveda un massimo di 40 giorni. Invece, istituendo una commissione a Lampedusa, chiaramente le persone ricevono immediatamente il diniego all'arrivo. Poi, insomma, sulle condizioni in cui stanno le persone nei centri se ne è parlato molto, e io non credo neanche che sia politicamente una scelta tattica incentrare tutto il discorso sui centri di detenzione su questo. Nel senso che questo è stato un po' il discorso che ha caratterizzato l'associazionismo classico, o comunque il discorso antirazzista negli ultimi anni per quanto riguarda i centri. Invece noi pensiamo che sia necessario assolutamente mettere in discussione la detenzione amministrativa totalmente, quindi comunque chiaramente fare un discorso sui centri, ma non per migliorare le condizioni, ma per abolirne, impedirne all'apertura di nuovi, e comunque opporsi alla detenzione amministrativa in modo totale.
Ci spieghi che cos'è, insomma, per le ascoltatrici e gli ascoltatori, la detenzione amministrativa?
La detenzione amministrativa, in parole semplici, significa detenzione senza processo. È una cosa inventata sostanzialmente da Israele, nello Stato di Israele, che consentiva appunto nei confronti dei presunti terroristi questa possibilità, cioè di metterli in prigione preventivamente. Tra l'altro, insomma, è interessante come Israele possa essere assunto come paradigma. C'è una pubblicazione recente di Agenzia X, della rivista Conflitti Globali, che si intitola proprio Israele come paradigma, che è stato presentato tra l'altro con gli autori a Strike poche settimane fa, che insomma secondo me è molto, cioè è un'analisi molto lucida di quello che avviene, cioè di come la negazione di diritti la teoria della negazione di diritti sia una cosa insita all'interno della democrazia, cioè che non sia un'eccezione, ma che sia invece una costante che si ripropone e che sia funzionale stessa al mantenimento della democrazia. E Israele in questo da un lato anticipa e condensa in un territorio molto piccolo quelle che sono le politiche della sicurezza, che ormai possiamo dire la sicurezza sussume il campo della politica, cioè diventa la categoria su cui tutto il discorso politico si costruisce, e quindi chiaramente la detenzione amministrativa inventata in Israele viene poi applicata in tutto il mondo nel momento in cui appunto il paradigma della sicurezza diventa quello unico e dominante in tutti gli stati europei e extraeuropei.
Facciamo uno stacco musicale.
Lo presento. È una canzone di Diams, e lei parla della sua rabbia, della sua tristezza di vedere il popolo francese e seguire i discorsi dell'estrema destra e dei discorsi più fascisti e razzisti. Diams.
Ça va mal, j'ai trop de choses sur le cœur, donc il faudrait que l'on parle, Marine. Si je m'adresse à toi ce soir, c'est que t'y es pour quelque chose, t'as tout fait pour que ça foire, Marine. Dans le pays de Marianne, y'a l'amour, y'a la guerre, mais aussi le mariage, Marine. Pourquoi tu perpétues les traditions? Sais-tu qu'on sera des millions à payer l'addition? Ma haine est immense en ce soir de décembre. Quand je pense à tous ces gens que tu rassembles, tu sais. Moi je suis comme toi, je veux qu'on m'écoute. Et tout comme toi, j'aimerais que les jeunes se serrent les coudes, Marine. T'as un prénom si tendre, un vrai prénom d'ange. Mais dis-moi ce qui te prend, Marine. On ne sera jamais amis, parce que ma mère est française, mais que je ne suis pas née ici, Marine. Regarde-nous, on est beau, on vient des quatre coins du monde, mais pour toi on est trop. Ma haine est immense quand je pense à ton père. Il prône la guerre quand nous voulons la paix. Donc j'emmerde qui? Moi j'emmerde qui? Moi j'emmerde. génération 80, on a retrouvé notre fureur. Marine, t'avais l'honneur d'être proche de l'ennemi, d'installer un climat paisible dans nos vies. Mais Marine, t'es forcément intelligente, t'as pas songé à tous ces gens que t'engraines dans l'urgence. Marine, t'es mon aînée et pourtant je ne te respecte pas. Il m'a fallu faire ce choix. Marine, tu pouvais briser la chaîne, prendre la parole et nous rendre nos rêves. Mais Marine, t'as fait la même connerie que lui, penser que le blanc ne se mélange pas à autrui. Marine, on ne sera jamais copine, parce que je suis une métisse et que je traîne avec Ali. Marine, plus je te déteste, je vais, et plus je proteste, et moins nous payons les frais. Donc j'emmerde,
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 j'emmerde.
Qui
moi j'emmerde,
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 j'emmerde.
Qui
moi j'emmerde,
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 j'emmerde. Qui moi j'emmerde,
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 j'emmerde. Qui Marine, tu crois vraiment que t'es dans le vrai, que t'as su saisir ta chance et que ton avenir est tracé. Marine, je suis pas de ceux qui prônent, plutôt de ceux qui votent et qui espèrent que ça s'arrête. T'as fait couler le navire, Marine. J'ai suicide collectif des amoureux en couleur. Marine, pourquoi es-tu si pâle? Viens faire un tour chez nous, c'est coloré, c'est jovial. Marine, j'aimerais tellement que tu m'entendes. Je veux bien être un exemple quand il s'agit de exemple, quand il s'agit de vous descendre. Marine, tu t'appelles Le Pen. N'oublie jamais que t'es le problème d'une jeunesse qui saigne. Viens, viens, allons éteindre la flamme. Ne sois pas de ces fous qui défendent le diable, Marine. J'ai peur que dans quelques temps t'y arrives et que nous devions tous foutre le camp. Donc j'emmerde,
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 j'emmerde. Qui moi j'emmerde, moi j'emmerde,
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 j'emmerde. Qui moi j'emmerde,
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 j'emmerde. Qui moi j'emmerde,
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 j'emmerde. Qui
allora, bentornate, bentornati, questa è la trasmissione di approfondimento del martedì autogestito da femministe e lesbiche, la prima trasmissione del ciclo di riflessioni sul razzismo, e l'abbiamo voluta dedicare all'impatto del pacchetto sicurezza sulla vita e sulla sicurezza, quella vera, delle persone migranti e immigrate. Abbiamo al telefono adesso con noi Laurence Salé dell'ospedale San Gallicano, è una mediatrice culturale, lo ricordiamo, l'ospedale San Gallicano insomma ha una storia particolare, sia di continua presenza di mediatori linguistici e culturali da parte insomma che provengono da diverse parti del mondo, sia come punto di riferimento per le persone immigrate. Ciao Laurent.
Ciao Francesca.
Allora Laurent, voi avete naturalmente espresso una posizione precisa nei confronti del pacchetto sicurezza.
Sì, certamente. E abbiamo insomma fatto capire, detto ovunque dove abbiamo potuto, che da noi ovviamente non si denuncia a nessuno. Lo abbiamo detto in tutte le lingue, in tutte quelle che conosciamo, e lo abbiamo scritto ovunque per la struttura, e cerchiamo di farlo sapere a più persone possibile, anche se comunque sappiamo dai vari servizi che è abbastanza improbabile che questa cosa riesca a prendere piede nei vari servizi e per i vari medici.
Perché è una rete troppo vasta, diciamo, per essere monitorata tutta.
Non è possibile, cioè non si può, è gigante, anche perché purtroppo il problema è che non è che si nega ufficialmente la cura, in realtà la si nega, ma la si nega in modo insidioso, creando il dubbio. E questa è una cosa gravissima, perché tu non, da persona malata, non sai, ti rivolgi a una persona e non sai se quella persona ti curerà o ti denuncia o fa tutte e due. Ed è una cosa abbastanza grave umanamente. Noi ovviamente al San Gallicano, diciamo, adesso non vediamo un calo di persone, anzi vediamo persone che ci dicono: ma che succederà, ma come faremo? E noi cerchiamo di tranquillizzare le persone, di dirgli non vi preoccupate, per adesso non è ancora così, anche perché le persone che vengono sono persone che hanno bisogno di cure prima di tutto, ed è il momento della cura. Il momento in cui una persona sta male è un momento di grande, grande debolezza.
Certo.
E la prima cosa è comunque, come noi abbiamo sempre fatto, sempre cerchiamo di fare, cerchiamo di dare accesso alla cura, e per potersi curare uno deve stare anche un attimo tranquillo, insomma deve potersi concentrare su quello che gli succede, sulle modalità di cura e su questi aspetti, insomma.
Senti, dicevamo della storia del San Gallicano, ce la spieghi un attimo per chi non avesse mai avuto
San Gallicano? Diciamo, oggi non si continua a chiamarsi San Gallicano, ma in realtà è diventato dall'anno scorso un istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migrante e per il contrasto delle malattie e della povertà. Il direttore della struttura è il professor Aldo Morone, che al tempo lavorava sempre all'ospedale San Gallicano, ed ha attivato questo piccolo servizio negli anni 80, e nel momento in cui proprio non esisteva niente, non c'era la possibilità per le persone. Io sono straniera anch'io, anche se insomma sono francese, io sono venuta qui negli anni 80 e io quando mi ammalavo non avevo nessuna possibilità, se non mi potevo permettere un medico privato, non esisteva l'STP, non c'era la possibilità nemmeno per i comunitari, che all'epoca insomma nemmeno si sapeva chi erano, non c'era l'accesso alla cura. È una cosa che si è creato col tempo, e il servizio per esempio del professor Morone è sicuramente stato uno dei servizi che comunque, malgrado non c'era la possibilità di curare, curava. Lui racconta che curava addirittura nella vecchia sala mortuaria, faceva venire le persone e le curava, perché non c'era l'accesso alle cure. Questa possibilità di essere curati è qualcosa che è, come dire, è un passo in più che si è fatto, la creazione del registro STP.
Che cos'è l'STP per le persone
allora,
che ci ascoltano?
L'STP è un tesserino che vuol dire stranieri temporaneamente presenti. È un tesserino che si rilasciano alle persone che dichiarano di essere straniere e irregolari, e dunque non possono iscriversi al servizio sanitario. Attraverso questa tessera loro hanno la possibilità di accedere al servizio sanitario. Non possono avere il medico di famiglia, ma possono accedere alla struttura pubblica. E questo è un tesserino che ha una validità di 6 mesi ed è rinnovabile. Con questo tesserino le persone in realtà possono accedere alle cure. E questa è una cosa grandissima che si è fatta, perché se no non c'è possibilità né di curarsi, ma nemmeno di monitorare l'aspetto sanitario.
Sì, quello che dicevamo, che oltre insomma al fatto che questo provvedimento sia qualcosa di aberrante, perché lede i diritti più basilari insomma degli uomini e delle donne, comunque è anche pericoloso, perché crea anche, diceva Aida, può creare un sistema parallelo di sanità che non è sotto controllo.
Può creare sicuramente, una delle prime cose che crea è un sistema parallelo, cioè se tu gli stranieri, poi in realtà stranieri irregolari, non le persone hanno paura, quando sono straniere ti dicono: scusi, mi dispiace, io sono rumena, cioè perché hanno paura, perché in questo periodo essere rumena è una cosa abbastanza pesante.
Ricordiamo che le persone rumene sono neocomunitarie, quindi insomma farebbero
sì,
parte. Persone,
anche per loro, per esempio, c'è stato un periodo in cui c'è stata una situazione abbastanza allucinante a livello sanitario. Oggi come oggi esiste per loro e per tutti i comunitari che per esempio non hanno la residenza, esiste anche un'altra tessera che si chiama codice ENI, e questa permette a loro di accedere alle cure quando non hanno l'iscrizione nel loro paese di origine e però sono presenti qua sul territorio. Tutte queste precauzioni, questi accessi alle cure permettono ed evitano il trasformarsi, lo svilupparsi di una sanità clandestina. E lo sappiamo bene, basta pensare alle donne. Una donna che deve poter fare un aborto, se non può accedere al servizio, se ha paura e non ci va, comunque non per questo rimane incinta, cerca un altro modo di poter abortire. Cioè, queste sono state delle lotte che sono state fatte nel tempo per riuscire ad arrivare a dei sistemi che abbiano un senso veramente a livello sanitario, anche che diano una dignità alle persone. E con questo si sviluppano dei sistemi sanitari clandestini. Ma oltre a questo, questa cosa che crea, va detto anche che questo pacchetto sicurezza con questo provvedimento crea insicurezza per le persone straniere, regolari e irregolari comunque, perché l'attenzione, la paura è per tutti, ma crea insicurezza nella popolazione autoctona, nella popolazione tutta, perché se non si possono se le persone non accedono alle cure, non vengono curate, ci sono patologie che si trasmettono. Non c'è più un monitoraggio, diventa pericoloso per tutti. È per quello che è anche assurdo, completamente folle.
Certo.
Cioè crea insicurezza a tutti i livelli. E sviluppa poi clandestinità sanitaria, sviluppa, cioè delle cose allucinanti, non nemmeno pensabili.
No, poi mi sembra importante questo discorso che comunque la sanità non è solo cura momentanea, ma è prevenzione e monitoraggio. C'era un po' di tempo fa, è uscito un articolo sul Manifesto di una dottoressa che lavora in un istituto, un ospedale pubblico di Milano, in un reparto ginecologia, diceva: non sono diminuite le donne che vengono a partorire, ma vengono qui le donne migranti, chiaramente, ma vengono qui all'ultimo momento, quindi non è possibile fare tutto un lavoro di monitoraggio e di presa in cura, diciamo, sia della donna che del bambino, per cui poi questo può per esempio far nascere bambini denutriti, o comunque provoca tutta una serie di ripercussioni sul corpo delle donne.
No? Certamente, ma non soltanto sul corpo delle donne e degli uomini, sul corpo dei bambini. Anche i bambini, figli di donne irregolari, anche loro, anche se un bambino non è mai irregolare, diventa irregolare perché anche lui ha una tessera STP. Se la mamma ha paura di accedere, non va nemmeno dal pediatra, che è sempre medico. Cioè diventa una cosa gigantesca, completamente allucinante.
Certo, senti Loran, quindi insomma voi del San Gallicano state reagendo con questa informazione che date a...
Sì, diciamo che quello che, oltre ovviamente ad aver scritto ovunque che non denunciamo nessuno, quello che facciamo quando ci sono persone che sono diciamo molto ansiose, che hanno paura, è che io sono mediatrice, lavoro allo sportello sociosanitario dove invio le persone lì, li oriento verso i vari servizi anche sanitari. Quello che facciamo noi quando chiamiamo per esempio un consulto e dice: siamo tranquilli, nessuno denuncia, avete i cartelli, mettete, fate, in modo che ci sia un senso di tranquillità che poi passa da un servizio all'altro.
Certo, noi Loran ti ringraziamo tantissimo per questo tuo intervento.
Grazie a voi.
E ci sentiamo presto.
Va
grazie
bene.
Mille. E io personalmente l'altra volta sono andata al San Gallicano e ho visto questi insomma questi avvisi che sono molto d'impatto visivo, nel senso che davvero ho tappezzato tutto l'ospedale.
Ma anche altre strutture comunque lo stanno facendo, e credo che sia una delle cose migliori che si possa fare.
Grazie mille Loran, buona serata.
Prego, a te. Ciao.
Ciao.
Ciao a tutti.
Allora, ritorniamo in diretta dopo aver sentito Loran, la mediatrice dell'ospedale San Gallicano. Ritorniamo con le nostre ospiti nello studio e forse chiudiamo con una nota di positività, nel senso di tutte quelle proteste e quelle reazioni che appunto questa atmosfera di repressione e di insicurezza, quella appunto vera, stanno creando.
Sì, ecco, molto brevemente, io volevo dire che penso che sia molto importante in questo momento cercare di dare una risposta il più possibile collettiva, e penso che se non parta dalla società tutta intera sia un po' difficile contrastare nei suoi effetti sia culturali sia nella vita quotidiana gli effetti di questa legge, che comunque tende e segna uno spartiacque molto forte nel continuare ad isolare una fetta importante della società, che comunque ricordiamo che vive in Italia da tempo e avrebbe tutto il diritto di avere accesso a quei servizi e a una serie di diritti a cui molto spesso anche noi siamo, diciamo, lontani, no? Da cui anche spesso anche noi siamo lontani. E le risposte si stanno articolando un po' in tutta Italia in questo momento, a parte la manifestazione che abbiamo fatto a Roma il 31, e stanno prendendo forma anche altre contestazioni. A Torino il 28, questo sabato, c'è stata una manifestazione della rete migranti sempre contro il pacchetto sicurezza. A Bologna verrà riconvocata, tra l'altro a Bologna c'è stato un movimento molto forte che ha coinvolto anche i medici, sicché c'è l'ordine dei medici nazionale e anche locale, per cui per quanto riguarda la regione hanno emanato questo documento in cui condannano molto fortemente la legge e appunto introducono il concetto che un medico che denuncia può essere denunciato all'ordine dei medici, per far capire insomma l'entità della gravità e di come viene percepita proprio da fette della società italiana anche questo provvedimento. E le reti che si stanno mobilitando si sono date appuntamento, diciamo, a Bologna per questo fine settimana, per sabato, per costruire una mobilitazione nazionale in modo che proprio in risposta sia al pacchetto sicurezza, ma soprattutto al discorso che viene fatto della società securitaria, per cui c'è bisogno di una serie di provvedimenti che in qualche modo ci fanno sentire sicuri, che però danno la stura al razzismo che è sia istituzionale, ma poi vediamo anche nelle nostre strade giorno per giorno, che ha un ego molto forte, e si sentono insomma gli effetti di questo discorso che viene fatto sui media, sui giornali, dal governo e dalla politica istituzionale, a cominciare dalle aggressioni che avvengono comunque in maniera sempre più evidente e diffusa. Diciamo, le ronde sono una degli effetti del discorso che stanno facendo in questo momento, e dare una risposta sociale ampia, diffusa e molto forte, noi pensiamo sia molto importante, sia un modo per affrontare questa paura che comunque ci stanno cercando di far passare in tutti quanti i modi. E volevamo dare di nuovo le mail, se volete contattare la radio e avete notizie per quanto riguarda questa mappatura dei servizi sanitari, e, potete contattare la radio oppure mandare una mail a Impronte, e la mail è libermovimento tutto attaccato @gmail.com.
Ok, e avete anche un sito, se non sbaglio, www.autistici/impronte, basta,
www.autistici.org è il sito di Impronte, www.autistici.org/impronte. C'è anche un blog del pacchetto sicurezza che comunque viene aggiornato con le iniziative che vengono fatte soprattutto in città, perché comunque è il blog della rete, ma anche in tutta Italia, che è pacchettosicurezza.noblogs.org. E c'è anche una mail di riferimento, per cui niente.
Partecipiamo tutte e tutti numerosi. Noi vi ringraziamo tanto, chiudiamo la prima trasmissione sulla riflessione sul razzismo. E ci rivediamo martedì prossimo con la trasmissione sul nostro razzismo, cioè su quello delle femministe bianche. Insomma, ci pare importante, come diceva Daria in apertura, partire da questo, perché non c'è femminismo senza una riflessione e una messa in discussione dei nostri razzismi quotidiani. E adesso fra pochi minuti avrà inizio la trasmissione Il Terzo Orgasmo, a cura del collettivo lesbico femminista Le Connettive, e poi dalle 22 alle 23 Il Liberamente, spazio lasciato alla libera creatività di donne e lesbiche. Buon ascolto e grazie a tutte.